7, continua la mattinata informativa di Blackout e dopo la lunga diretta dalla Francia, dove c'è stato un vero e proprio terremoto elettorale, per carità annunciato dai sondaggi ma confermato dalle urne, e dove è andato a votare poco più del 51% della popolazione. Adesso passiamo ad una dinamica più generale di quelle che sono state le elezioni europee, ma ovviamente con uno sguardo anche a quanto è avvenuto a casa nostra. Adesso tutti dicono che il futuro Europarlamento non dovrebbe presentare particolari scossoni, nel senso che la maggioranza Ursula dovrebbe mantenere una maggioranza un po' meno secca di quella che aveva precedentemente, visto il secco calo dei liberali, soprattutto di quelli francesi, ma certamente comunque mantiene sulla carta una maggioranza. Poi staremo a vedere quali sono i giochi, anche perché bisogna tener conto che c'è una grande novità, che è il grande fronte dei non iscritti. Ci sono ben 98 seggi che non fanno parte di gruppi che afferiscono a gruppi già esistenti, ed è un insieme molto, molto eterogeneo, che poi probabilmente finiranno col confluire di qua o di là. Però intanto la partita resta ancora aperta. Ma quello che è più significativo sicuramente è l'avanzata sicuramente della destra sovranista, non soltanto in Francia e in Germania, ma anche l'affermarsi della destra fascista nel nostro paese e via discorrendo. Ma ovviamente a seconda delle località ci sono sfumature diverse e ci sono ragionamenti diversi da fare. E per fare questo siamo collegati con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Diciamo che sostanzialmente queste elezioni europee confermano un trend che fin dall'inizio del Parlamento europeo si è andato affermando. Il trend innanzitutto quello della partecipazione. Nel 72, quando ci furono le prime elezioni, nel 79, quando ci furono le prime elezioni al Parlamento europeo, in tutta l'Unione votava più del 60% delle persone, in Italia votava l'86%. Questa percentuale, con una lievissima ripresa alle scorse elezioni del 2019, è andata progressivamente degradando. In Italia è arrivata a votare il meno del 50%, il 49,7%, in tutta Europa una percentuale ancora minore, anche se non ci sono i dati ufficiali, insomma, sicuramente sarà inferiore al 51%, che già era una risalita notevole rispetto al 42% di 5 anni prima. Di 10 anni fa, quello di 5 anni fa, quindi sicuramente anche in Europa più della metà degli aventi diritto non sono andati a votare. È una tendenza che c'è e deriva dal fatto che sostanzialmente il Parlamento europeo, al di là del fatto di fornire ricchissime prebende agli eletti, vi ricordo che lo stipendio del parlamentare europeo, che è fatto di varie voci, è elevatissimo. Il parlamentare europeo prende oltre 17 lordi di paga di base, 5.000 euro per le spese generali ogni mese, 5.000 per l'indennità di presenza ogni mese, i rimborsi viaggi e tutte le spese mediche va dove gli pare e non paga, 27.800 euro per il proprio staff che si porta a Bruxelles, 2.300 per le spese attività, può invitare 110 persone dandogli pagandogli il viaggio e dandogli 540 euro a testa, stiamo a parlare di 60.000 euro sostanzialmente, e così via. Prende 400 euro al mese in più per le trasferte al di fuori del proprio paese. È una ricchissima prebenda per quelli che vengono eletti, a fronte di un potere sostanzialmente nullo. In Europa il Parlamento europeo non conta praticamente niente, è un orpello visuale che viene messo per rivendicare questo supposto primato democratico, ma in realtà tutte le decisioni le prende il Consiglio, cioè l'insieme dei presidenti del Consiglio degli Stati facenti membri e facenti parte dell'Unione Europea, e dal punto di vista tecnico la Commissione, che sono che è quella decisa sempre dalla presidenza del Consiglio, cioè Ursula von der Leyen ha trovato la maggioranza, perché il Parlamento, uno dei pochi ruoli che c'ha, è votare per la persona designata dall'insieme dei presidenti del Consiglio dei Ministri dei vari paesi membri, ma poi non ha possibilità di influire, e la maggioranza è sostanzialmente quasi automatica, perché salvo casi molto particolari i presidenti del Consiglio dei Paesi esprimono anche la maggioranza elettorale all'interno dei propri paesi, e quindi quando convergono su un nome poi i voti li trovano sempre. Il problema che hanno è semplicemente di visibilità, cioè che succede? Che dal punto di vista della composizione parlamentare il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo all'inizio rappresentavano più dell'80% dei membri del Parlamento, sono arrivati nel corso degli anni a rappresentare meno del 40%, e quindi la scelta di aggregarsi a coalizioni diverse a volte condiziona la politica interna nazionale, per cui diventa difficile per gli uni a accostarsi con gli altri. È il caso
dello, e tieni anche conto di un fattore, che quando si arriverà alla decisione sul rinnovo possibile del mandato a Ursula von der Leyen, che come dicevamo prima sulla carta la maggioranza ce l'ha, i presidenti del Consiglio che si riuniranno per decidere saranno diversi, ad esempio per quello che riguarda la Francia, che va a votare tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, quindi esistono anche fattori diversi, però certamente immaginare una maggioranza diversa in questo momento mi sembra improbabile, però mi sembrava utile inserire anche questo elemento di valutazione di questo mega sondaggio che è stata l'elezione per le europee.
Teniamo presente che il presidente della BCE ha più potere del presidente della Commissione europea in termini di politiche degli stati, cioè l'Unione europea in realtà non è un'unione politica, è rimasto un mercato fatto di mercanti, di stati mercantili e capitalisti che si danno delle regole per gli scambi, per evitare il dumping, per evitare alcune cose, e se le danno anche dipendentemente da alcune situazioni, cioè c'è una fortissima pressione delle lobby relativamente per esempio alla tassazione, e tutte le multinazionali presenti sul territorio dell'Unione Europea pagano molte meno tasse di quelle che paga il negozio che sta in qualsiasi altro, in qualsiasi via di qualsiasi città europea, perché loro trattano direttamente con gli stati, e ovviamente lo Stato, l'Irlanda, che per esempio è il paradiso fiscale tipico dove hanno sede molte di queste multinazionali, applica un'aliquota vantaggiosa del 2% per le multinazionali, sui profitti per le multinazionali ci ricevono, per cui se tu devi comprare una cosa su Amazon, una cosa prodotta in Francia e portata in Italia, le tasse le paga Amazon al 2% in Irlanda, ovviamente l'Irlanda si guarda al bene dal modificare questa tipo di cosa, e Amazon, l'abbiamo visto col Qatargate, l'abbiamo visto con gli scandali che ogni tanto emergono all'interno del Parlamento europeo, fa un'attività di lobby sui singoli parlamentari che ovviamente si guardano bene dal modificare questo tipo di assetto, che li avvantaggia nell'ordine di qualche miliardo di euro di guadagni dovuti a tasse non richieste e non riscosse. E questa è una situazione che c'è dappertutto, cioè i meccanismi dell'Unione Europea sono, dal punto di vista decisionali, dettati dai governi dei singoli stati, dal punto di vista tecnico, operativo, esecutivo, dettati da alcuni tecnoburocrati come il presidente della BCE, come alcune persone che siedono nelle varie commissioni tecniche di Bruxelles, e dal punto di vista, diciamo così, coreografico, e dal Parlamento e da una serie di altri ortelli che, ripeto, sono pagati per stare a non far nulla, perché l'effettiva possibilità di decidere da parte del Parlamento è praticamente inesistente. Nella migliore delle ipotesi i parlamentari fanno la consulenza per accedere ai fondi europei, ai vari enti locali, alle varie situazioni. Questa assoluta inconsistenza dal punto di vista democratico, non dal punto di vista decisionale, perché le decisioni ci sono, le prendono e pesano, anche perché gli Stati europei, ovviamente i governi degli Stati europei, quando devono assumere qualche decisione impopolare, l'abbiamo visto spesso in Italia, dicono ce lo chiede l'Europa, non siamo noi ma siamo obbligati a starci, come se fossero seduti da un'altra parte nel Consiglio, nella Commissione europea, nel Consiglio europeo, dove stanno i presidenti del Consiglio dei vari governi, quando si prendono queste decisioni. Poi però gli fa molto più comodo che vengano prese a livello europeo, così scaricano la loro responsabilità. Lo vediamo in Italia periodicamente con i tagli di bilancio e con la politica economica fatta in Italia. Una politica economica fatta di tagli, di aumento di spese militari, di aumento di spese finanziarie, ma assolutamente non di politica sociale. Tutte le vicende, tutti i paesi europei, anche quelli come la Svezia, come i mitici paesi del nord Europa che hanno una politica sociale abbastanza avanzata, l'hanno tagliata clamorosamente e hanno contemporaneamente anche ridotto le tasse sul reddito, perché il taglio alla politica sociale è servito a garantire la riduzione delle tasse per i più ricchi, dicendo ce lo chiede l'Europa. In Italia ci chiede l'Europa di fare ulteriori tagli per garantire degli equilibri di bilancio, per cui tagliamo la sanità, eccetera, eccetera. Poi alla fine tagliamo le spese per l'istruzione, la situazione all'università, senza che faccio l'elenco e la disamina dei tagli che in questi anni abbiamo subito pesantemente e che riscontriamo nella vita di tutti i giorni quando uno da farsi deve fare una visita ambulatoriale o deve magari segnarsi, iscrivere il figlio a seconda della fascia d'età all'università. Il problema è che tutta questa situazione è una scelta di politica economica mercantile che viene fatta e che viene mantenuta. All'interno di questo contesto la rappresentatività parlamentare è sostanzialmente nulla. Come peso politico, cioè il potere legislativo nella tripartizione classica, la divisione tra potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario, in realtà l'Unione Europea è esclusivamente basata sul potere esecutivo, quello dei governi, di cui poi i vari tecnoburocrati, euroburocrati nominati a presiedere i vari punti di snodo sono tutti decisi da loro e non passano neanche per il Parlamento, salvo appunto un'approvazione sostanzialmente formale. A fronte di questo c'è da registrare in termini politici anche questa è una tendenza che risale a molto tempo fa, cioè da sempre la politica economica dell'Unione Europea, appunto fatta di tagli, fatta di queste cose, è stata determinata di comune accordo dal Partito Socialista Europeo e dal Partito Popolare Europeo. E ovviamente mentre il Partito Popolare ha sempre avuto una gestione del potere basata sui voti, un po' come la vecchia Democrazia Cristiana in Italia, perché in quegli anni era già nato e faceva le cose, cioè gestiva una serie di consensi basati su pacchetti di voti, su clientele, su favori, eccetera. I socialisti, dal punto di vista ideale, avrebbero dovuto mobilitarsi per cause a vantaggio dei lavoratori, eccetera. Hanno tradito questa cosa, semmai l'hanno avuta. In Italia non c'è mai stata dalla politica dei sacrifici di Berlinguer o anche prima, però in tutta Europa quello che esprimeva una componente socialdemocratica che si rifaceva a un discorso di redistribuzione del reddito garantita da uno Stato che loro guidavano è completamente naufragata, è stata subordinata ai voleri europei, al fatto di accettare una logica di turbocapitalismo, di ipersfruttamento della manodopera, di salari bassissimi, e in Italia sono anche più bassi che non negli altri paesi, e contemplati i profitti elevatissimi per chi operasse in Europa. E questo è il risultato. È chiaro che avendo abdicato completamente a qualsiasi ruolo di politica sociale, avendo abdicato a qualsiasi teoria che di ridistribuzione del reddito. Questa è una caratteristica di tutta la sinistra parlamentare europea. È chiaro che a quel punto, quando tu ti presenti e dici ce lo dici l'Europa, è chiaro che c'è una grossa componente popolare che dice: ma allora i cavoli dell'Europa, è una crisi che è nata quando c'è stata la crisi in Grecia, quella devastante crisi in Grecia, che in Grecia è stata quella più eclatante, ma anche in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, in Italia si sono sentiti i morsi della crisi del 2008 con la Troica, fatta appunto oltre che dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea, dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo e dalla Commissione, che andavano nei vari paesi a dire tagliate tutto, privatizzate tutto, eccetera. C'è stata una devastazione sociale di cui non è fregato assolutamente nulla a nessun tipo di questi partiti o a qualsiasi membro del Parlamento europeo, salvo qualcuno che in favore di telecamere raccontava e denunciava questo tipo di situazioni. Ovviamente non è servita assolutamente a nulla questa devastazione sociale che c'è stata nei mesi, perché poi è bastato modificare la curva dei tassi di interesse e si è risistemato tutto come per magia, capendo che poi è stata una cosa voluta proprio per accentuare i tagli in questo tipo di situazioni. È chiaro che a fronte di uno scenario di questo tipo, chi dice no, noi non vogliamo stare in Europa, c'è stata in Gran Bretagna, sono usciti con la Brexit, e così come negli altri paesi ha preso quota una rilevante presenza, ripeto, con connotazioni di tipo popolare, perché non è soltanto più il fascismo elitario dei nostalgici che abbiamo conosciuto in Italia, è una componente che coinvolge, che la gente va a votare anche per ignoranza, non ritenendo o ritenendo che faccia i propri interessi, perché gli consente di individuare un nemico, sia l'Europa, sia il migrante, sia il diverso, sia quello strano, sia quello non omologato nella famiglia tradizionale che è religiosa, eterosessuale, con figli, eccetera, eccetera, che sono i modelli che vengono proposti da questo tipo di destra, però contemporaneamente gli consente un successo che racconta che modificherà tutto, poi alla fine, come nel caso della Meloni al governo, come nel caso di quando vanno al governo nei vari paesi, non cambiano assolutamente nulla e proseguono nella loro attività di politica economica identica a quella dei governi precedenti. Le elezioni europee, proprio perché non contano nulla, hanno consentito degli exploit politici. Ricordiamoci Renzi 10 anni fa, Salvini 5 anni fa, fanno il pieno di voti, Renzi prende il 40% dei voti e era appena diventato segretario del PD, Salvini vicepresidente del Consiglio aveva il 34% dei voti, il boom storico della Lega, ma anche nei tempi andati l'unico caso in cui il Partito Comunista Italiano superò la Democrazia Cristiana fu proprio nelle elezioni europee immediatamente successiva alla morte di Berlinguer. Cioè è un voto normalmente che esprime più le pulsioni che non una serie di rapporti, che serve ai partiti per capire quanto pesano le varie aree politiche interne ai partiti, perché ci sono le preferenze, perché si capisce chi e quanto è un portatore di voti, ma sostanzialmente poi non è che determina alcunché. Salvini come Renzi sono caduti rovinosamente, c'è da sperare che anche la Meloni e la Reina facciano lo stesso fine prima delle prossime elezioni europee, però diciamo sostanzialmente
posso però permettermi di entrare a gamba tesa. È facile interpretare in questo modo tutti quei partiti, movimenti che si sono proposti come movimenti antisistema, movimenti per completamente ribaltare la situazione, dalla Lega che pur essendo stato il partito che è stato più costantemente al governo negli ultimi 30 anni fa ancora finta di essere uno scavezzacollo all'opposizione, per arrivare fino al Movimento 5 Stelle. Però la salita, la crescita dell'estrema destra è una crescita che va avanti in maniera costante oramai da almeno 25 anni, non soltanto in Italia, ma a livello europeo. 25 anni fa l'estrema destra in Europa era pressoché inesistente, erano estreme minoranze isolate e criminalizzate senza nessun problema. oggi ci troviamo partiti di estrema destra che poi indossano una giacca o l'altra, fanno alleanze diverse all'interno dell'Europa, ma sostanzialmente partiti di estrema destra che si affermano in maniera significativa in paesi come l'Italia, come la Francia, come la Germania. Quindi non stiamo più parlando di fenomeni reattivi, ma di una lunga ascesa, che poi possano esservi componenti all'interno di un determinato voto, di una determinata congerie elettorale per la quale si dia un elemento di tipo reattivo. Per carità, ci sta benissimo che vi sia una componente reattiva, però il dato che colpisce di più è che comunque oltre il 50% nel nostro paese, per la prima volta non si è andati oltre il 49% rotti, non è andato a votare, e che in qualche modo quella componente antisistema che aveva segnato i successi di alcune formazioni si è poi confluita nell'astensionismo. Anche coloro che hanno cercato di ereditare, quei fascistoni di Italexit eccetera eccetera, hanno raccattato delle briciole. Tutti i tentativi di quello che rimaneva della sinistra parlamentare di trovare una qualche forma di rappresentatività sono di nuovo finiti in briciole al vento, mentre sostanzialmente abbiamo visto un affermarsi secco. Insomma, Meloni ha preso 2 milioni di preferenze con un arrivo quasi al 30%. Insomma, siamo davvero di fronte a un'affermazione particolarmente significativa. È vero che c'è stata una polarizzazione con l'affermarsi a sua volta di Schlein, che recupera più di 4 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni alle quali aveva partecipato il Partito Democratico. Tutti questi elementi sembrano confluire in questo voto specifico. Resta comunque il fatto che il dato che emerge è quello di un andare significativamente a destra. E a mio avviso c'è il rischio che questo andare a destra possa essere qualcosa di non assolutamente casuale, qualcosa che potrebbe presentare il conto in maniera significativa a livello europeo, anche all'interno dei paesi in cui ci sono state queste maggioranze. E questo è un elemento col quale occorrerà ragionare, perché stiamo vedendolo nel nostro paese. Meloni, pezzo dopo pezzo, utilizzando tutti gli strumenti legislativi che ha a disposizione, dribblando quegli elementi della Costituzione che possono darle fastidio ma senza troppi problemi, sta fascistizzando il paese. E questo è avvenuto in diversi altri luoghi, e all'interno di una logica perfettamente democratica. Ecco, questo credo che sia un po' l'interrogativo che si apre oggi al di là di queste elezioni, e soprattutto a fronte di un'assenza di movimenti sociali, perché se in Francia abbiamo avuto movimenti sociali poderosi che poi sono stati sconfitti, in Italia i movimenti sociali non ci sono stati, e anche coloro che hanno espresso si sono riconosciuti in formazioni populiste non necessariamente da sinistra, sono stati gli elementi che hanno contribuito a far sì che i movimenti si afflosciassero, non che crescessero. Una delle affermazioni più azzeccate di Beppe Grillo, quando il suo partito conquistò la maggioranza in Parlamento, avvertendo i poteri costituiti, disse: ma se io non li avessi portati in Parlamento, adesso sarebbero per le strade a rivoltare il paese. Non credo che dubito che avesse ragione, ma certamente ha fatto da ammortizzatore, e questi sono altri tasselli che si mettono insieme. Adesso la sensazione è quella di uno stabilizzarsi di una maggioranza di destra, e staremo a vedere se questo potrà cambiare nei prossimi anni. Staremo a vedere se le politiche di Meloni non incontreranno un'opposizione. Quello che è certo è che se è anche un referendum interno per quello che riguarda l'Italia, dopo 2 anni di governo Meloni incassa e va avanti, e questo è il dato di fatto. Il resto sono chiacchiere. E certo, noi siamo molto soddisfatti del fatto che ci sia stato un significativo aumento dell'astensione, ancora una volta, dal 55 a poco più del 49% è andato a votare, ma finché tutto questo non si tradurrà in movimenti sociali in grado di impaurire la controparte, diventa tutto molto molto complicato. Ti chiedo ancora un ultimo commento, poi ci salutiamo.
È evidentemente un dato sull'astensionismo attivo e l'astensionismo passivo. L'astensionismo attivo è di quello che non va a votare e si fa protagonista comunque di un tentativo di trasformazione sociale. L'astensionismo passivo è di chi non va a votare e basta. Rispetto a chi va a votare e vota per l'uno o per l'altro, evidentemente conta più la motivazione che un partito riesce a dare al proprio elettorato e quindi lo porta ad andare a votarlo, piuttosto che non quello che invece lo lascia indifferente. Sicuramente la Meloni è riuscita a motivare i suoi anche con il discorso votate Giorgio eccetera, e ha sottratto voti alla Lega, ha mantenuto più o meno gli stessi voti che aveva preso alle politiche, non è che c'è stato questo boom, non gli ha persi, quindi anche il PD è riuscito con la polarizzazione a recuperare molto dei voti che ha perso invece alle politiche a favore dei 5 Stelle. Voglio dire, fa parte probabilmente proprio del fatto che sono riusciti a evocare qualcosa, così come Alleanza Verdi e Sinistra con la candidatura da Salis, di Marino, di Lucano, di una serie di personaggi, è riuscito a catalizzare un'area politica che è andata a votare dopo anni che non ci andava più, insomma, dalle politiche di guerra di rifondazione comunista, era stata sostanzialmente assente dal panorama politico. Il problema è quello che mi preoccupa di più, è l'egemonia culturale che la destra sta acquisendo, perché purtroppo oggi tutti i temi politici di cui si discute sono quelli imposti dalla destra. Non si parla di sanità, non si parla dei problemi sociali, non si parla di casa e dei costi degli affitti, non si parla di morti sul lavoro, si parla di migranti, si parla della necessità di potenziare l'esercito, eccetera, eccetera. Cioè è riuscito a gettare l'agenda politica e gli altri giocano di rimessa. La risposta che dà il PD alle sparate razziste della Meloni è: quando c'eravamo noi c'erano meno sbarchi, ma che stai dicendo, costano miliardi, la deportazione albanese non serve assolutamente a nulla e l'Italia ha necessità di migranti perché c'è un decremento demografico, lo dice il presidente, il direttore generale della Banca d'Italia, non lo manda, no, c'è un decremento demografico che rende necessario, anche proprio per mantenere in termini dello sfruttamento capitalista, l'arrivo dei migranti. E a quel punto è chiaro che ti servono, devi fare la doppia partita, devi farli arrivare, ma devi tenerli nel maggior modo possibile fuori legge, perché così li vuoi sfruttare in maniera selvaggia, perché non hanno diritti. E che quello è, purtroppo su questa battaglia evidentemente la sinistra sta inseguendo le carte che dà la destra, e così anche in molte altre cose. È un dato europeo. Cioè ha perso la capacità di proporre dei temi e degli argomenti nell'agenda politica e poi venissero comprese dalle persone. È chiaro che in una situazione del genere poi, come diceva Martini, natura boris vacuum, natura non consente il vuoto. Uno spazio politico sociale viene occupato da chi tira fuori queste tematiche di paura, di omologazione, come se dipendesse, come se il fatto del taglio dei servizi sociali non dipendesse dallo Stato che l'ha tagliati, ma dal fatto che ci stanno i migranti che peraltro non ne usufruiscono. Ecco, il problema di fondo è proprio questo. Purtroppo su questo è quello che determina la preoccupazione poi che questi vadano avanti, perché c'è un'incapacità di reagire e c'è un aspetto della passività dell'astensionismo che, se per quanto l'astensionismo ci faccia piacere, poi però alla fine nel momento in cui l'astensionismo passivo non ci fa assolutamente nulla, è un'indifferenza rispetto a chi governa, che in parte è vera perché tanto le politiche sono tutte le stesse, in parte però c'è un'accentuazione dell'autoritarismo, della criminalizzazione della differenza, della criminalizzazione di tutto quello che è altro, che preoccupa e che preoccupa non solo in Italia ma in tutta Europa.
Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.